La consulenza.
Rieccoci come tutti martedì, a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Rieccoci qui con la consulenza linguistica, con le vostre domande, con i vostri dubbi e con le vostre curiosità che appunto spiccano nel sommario odierno. Per evitare errori quando parlate o scrivete, i nostri esperti vi offrono dei preziosi consigli per comunicare correttamente. In evidenza nella consueta lezione introduttiva gli aggettivi, le loro funzioni e le loro grandi categorie, ad esempio gli aggettivi qualificativi e quelli determinativi. Oggi poi ci soffermiamo anche sugli aggettivi superlativi e su quelli assoluti e passeremo in rassegna alcuni casi particolari. Poi una breve incursione negli anglicismi, che è un tema sempre molto caldo d'attualità. Cosa vuol dire ad esempio escape room in arrivo al Sasso Corbaro? Lo sentiremo tra circa una mezz'oretta. Il professor Patota, nella sua rubrica Il Radiobolario, ci parla di due parole, figura e ferire, e poi forse, se avremo il tempo, anche del suo recentissimo libretto, molto carino, molto bello e anche molto istruttivo, dedicato alla vita, alla storia di una parola, cioè la vita.
Come si scrive? Come si dice?
Tutti seduti, il campanello è suonato, Gerry Mottis, buongiorno, la lezione comincia dunque il primo pomeriggio. E allora rivediamo, perché ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, rivediamo l'aggettivo, le sue funzioni, le sue categorie e i vari determinativi.
E buongiorno a tutti anche da parte mia. Esatto, quindi oggi ci concentriamo ancora una volta sugli aggettivi. Abbiamo detto la prima volta che l'aggettivo è dunque la parte variabile del discorso che si aggiunge a un nome per meglio appunto determinarlo o per indicarne una qualità. Concorda in genere numero col nome al quale si accompagna. E poi, a seconda appunto della funzione che svolge o che svolgono, gli aggettivi si suddividono in due, quindi gli aggettivi qualificativi e aggettivi determinativi. Abbiamo detto la prima volta che gli aggettivi qualificativi indicano una qualità del nome e servono appunto per descriverlo con maggiore precisione, mentre gli aggettivi determinativi servono a precisare meglio determinati aspetti del nome al quale appunto si riferiscono, quindi come l'appartenenza, la quantità, la vicinanza nel tempo o nello spazio. Questo come breve ripetizione.
Quindi è importante ricordare che ci sono gli aggettivi qualificativi e quelli determinativi. Andiamo con alcuni casi particolari di aggettivi che si prestano bene ad essere commentati e analizzati. Bello, buono, santo, che cosa ci puoi dire, Gerry Mottis?
Esatto, sì, sono tre aggettivi un po' particolari in italiano che si comportano in modo particolare. Si comportano un po' come gli articoli determinativi. Io direi che possiamo trattarli uno per uno, bello, buono e santo, e vedere che cosa capita quando vengono legati a certi tipi di nomi, con o senza vocale, eccetera. Quindi possiamo cominciare a dire che gli aggettivi bello, buono e santo appunto si comportano in modo differente, secondo la parola che segue. Quindi bisogna ricordare le regole dell'apostrofo e del troncamento. Come detto, appunto, si comportano un po' come gli articoli determinativi. Possiamo dire come prima cosa che se abbiamo un nome con l'articolo lo avremo bello, se abbiamo un nome con l'articolo il sarà bel con un unico apostrofo, con un'unica L, mentre abbiamo appunto l'apostrofo, bel doppia L apostrofo se l'articolo appunto è L apostrofo, bella invece quando abbiamo un femminile semplicemente con la. Possiamo passare in rassegna alcuni casi appunto
con esempi concreti.
Con esempi concreti in modo un po' più preciso. Allora possiamo dire che bello quando è legato a un nome che inizia per consonante, pensiamo a cane, appunto viene anticipato da bel cane. Abbiamo il cane, quindi bel cane, e il plurale diventa bei cani, passa a bei cani. Mentre se la parola comincia con vocale, indipendentemente se è maschile o femminile, pensiamo a armadio, noi diciamo l'armadio, L apostrofo armadio, quindi in questo caso dovremmo dire bell'armadio, doppia L apostrofo, e dunque il plurale diventa begli armadi. In casa mia ho due begli armadi, questa sarebbe la forma più corretta, non bei armadi ma begli. Stessa cosa se invece abbiamo lo studente, dobbiamo dire per forza bello studente, quindi è bello seguito da un nome che comincia per Z, PN, PS, GN o S impura, come avevamo già definito per gli articoli determinativi, diventa appunto bello, bel diventa bello, bello studente, belli studenti. Quindi questa è la particolarità. Spesso si sbaglia su questi termini.
Altro aggettivo, buono.
Buono, buono è anche un po' particolare. Bella, per bella non è un problema, perché abbiamo la bella casa, una bella idea, una bella studentessa. Bell'idea, in questo caso doppia L apostrofo. Per buono invece che cosa capita? Se buono è seguito da un nome che inizia per consonante, abbiamo una forma tronca. Ad esempio pensiamo a padre. Io dico un buon padre. Al plurale invece buoni padri. Mentre se abbiamo una parola che inizia per vocale, abbiamo un buon attore, senza apostrofo ovviamente perché in questo caso è maschile, e buoni attori al plurale. Per tutti gli altri nessi particolari, Z, PN, PS, GN e S impura, pensiamo a zio, lo zio, diciamo buono zio o buoni zii al plurale. Per buona invece vale la stessa regola di bella, quindi si usa sempre per i femminili, una buona madre, però se diciamo una buona attrice, in questo caso possiamo dire buona spazio attrice, oppure buona attrice con l'apostrofo, in questo caso è obbligatorio segnalarlo, perché abbiamo appunto un femminile.
È un'attrice, quindi buona apostrofo attrice.
Esatto.
Buono zio, buoni zii.
Esatto, quindi vale la stessa regola. Se abbiamo lo zio, abbiamo buono zio e buoni zii, esatto.
Si può dire un buon zio? No.
Ma si dice spesso.
Si dice spesso.
Comunemente lo accettiamo nella lingua parlata, ma nella lingua scritta sarebbe un errore, proprio per questo che ne stiamo parlando.
Certo.
Per cercare di evitare questo errore comune.
Poi andiamo avanti, su buono dobbiamo dire ancora qualcosa o no?
Buono abbiamo detto, buono e buona, passiamo a santo,
santo e santa.
E santa, anche qua spesso è un aggettivo,
in questo caso tante volte diciamo san.
Esatto, quando diciamo san o sant o santa, qua è interessante perché anche qua si sbaglia spesso. Anche in questo caso, santo, se seguito da un nome di santo appunto che inizia per consonante, diciamo sempre san, anche se è maschile o femminile a dipendenza. San Ciro, ad esempio, santa Rosa, ovviamente il femminile diventa santa in questo caso, santa Rosa. Se invece il nome del santo comincia per vocale, pensiamo a Andrea o a Agnese al femminile, abbiamo Sant'Andrea con l'apostrofo, anche se è maschile, Sant'Agnese con l'apostrofo che è femminile, quindi in entrambi i casi utilizziamo l'apostrofo, quindi se inizia per vocale.
Vocale, maschile o femminile.
Esattamente.
E femminile. Poi Stefano invece?
E l'ultimo nesso appunto è con tutti quei nomi che hanno ancora una volta l'iniziale con Z, PN, PS, GN o S impura. Se abbiamo Stefano e Zita, ad esempio, abbiamo Santo Stefano, perché comincia con S impura, S seguita da consonante, significa quindi Stefano, ST, Santo Stefano, non diciamo San Stefano, ovviamente è un errore, Santo Stefano, e Zita, che comincia con Z, in questo caso Santa Zita, non ci sono problemi per il femminile, il femminile è sempre Santa, almeno che non inizia con vocale e quindi si mette l'apostrofo.
E San Siro?
Questo lo lascio commentare da te, Antonio. Però è giusto, è corretto.
San
diciamo.
Siro, no, perché San Siro? Perché credo che tra ieri sera e stamattina ne abbiamo letti tanti di superlativi relativi e di superlativi assoluti.
Grammaticalmente assolutamente corretto, San Siro, io posso fermarmi qua.
E si potrebbe, credo, fare una trasmissione su tutto il lessico uscito dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai campionati mondiali.
Il lessico iperbolico.
Iperbolico, apocalisse, dramma, tragedia, di tutto di più, insomma.
Davvero, davvero.
Allora, noi però adesso dobbiamo parlare dei superlativi, perché appunto il San Siro era riferito ai superlativi, a superlativi assoluti e a tutto quel linguaggio iperbolico al quale abbiamo con il quale ci siamo confrontati, sia a livello di televisione, di radio e di media, giornali e portali. Allora, andiamo ai superlativi.
Il superlativo, esatto, è un tema molto interessante, ci sono dei casi anche qua abbastanza complessi, abbastanza difficili che tratteremo in seguito. Cominciamo anche qua da una definizione. Il grado superlativo esprime appunto la qualità in misura molto alta o anche molto bassa e può essere di due tipi. Noi l'avevamo già detto la volta scorsa che abbiamo il superlativo relativo e il superlativo appunto assoluto. Cominciamo dal superlativo relativo. Ecco, come il comparativo stabilisce un confronto indicando appunto il grado massimo o minimo di una qualità rispetto a un gruppo di persone o a cose, che resta spesso complesso il sottointeso. Quindi si distingue dal comparativo per l'uso dell'articolo determinativo davanti all'aggettivo o al nome. Facciamo un esempio per capirci meglio. Io posso dire Roberta è la più brava della classe, in questo caso è un superlativo relativo, la più brava, superlativo relativo. Mentre se io dico Roberta è più brava di Nicoletta, in questo caso abbiamo un comparativo di maggioranza, perché c'è un confronto con un'altra persona. Quindi il superlativo relativo si forma con l'articolo determinativo più il più o meno più un aggettivo e introducendo appunto il secondo termine di paragone con
più o meno brava.
Esatto, più o meno brava. Però si può usare col di, ma si può usare anche col tra o col fra, soprattutto se si tratta di un collettivo plurale. Che cosa significa? Facciamo anche qua un esempio. Noi possiamo dire Renato è il più brillante di tutti, ma possiamo anche dire Renato è il più brillante fra tutti o tra tutti. È la stessa cosa in italiano. Renato è il meno noioso di tutti, Renato è il meno noioso fra tutti. È la stessa cosa.
Di o fra è la stessa cosa.
Esatto.
Quindi dal superlativo relativo al superlativo assoluto, Jerry.
Esatto, e qua le cose un po' si complicano, cerchiamo di andare con ordine. Allora, cominciamo da una definizione. Il superlativo assoluto indica una qualità al massimo grado, però senza confronti. Quindi a dipendenza del relativo, quindi a confronto proprio col relativo, non vi sono appunto questi paragoni e si può ottenere in diversi modi. Cominciamo dal primo, il più semplice. Quando abbiamo un aggettivo con l'aggiunta di un suffisso o del suffisso -issimo. Quindi carissimo, bellissimo, altissimo, amplissimo, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo un superlativo assoluto. Ma si può formare anche in altro modo, con l'aggiunta ad esempio di prefissi, quindi non con un suffisso, ma con dei prefissi, prefissi di origine spesso latina, come arci, extra, iper, super, ultra, eccetera. Se io dico arcinoto, l'ultima volta abbiamo parlato di extra large, un ascoltatore diceva che non è un termine italiano, però si compone appunto benissimo come un superlativo assoluto. Se dico iperteso, sei iperteso oggi per questo esame, iperteso è un superlativo assoluto. Posso dire tesissimo, ovviamente, ma posso usare anche iperteso. E poi c'è un'altra possibilità. Appunto, anche qua la volta scorsa ti ricordi un ascoltatore ci aveva chiesto: ma si possono usare anche degli avverbi per creare un superlativo assoluto? E aveva pienamente ragione. Quindi precedendo l'aggettivo da avverbi come assai, enormemente, estremamente, molto, straordinariamente, eccetera, eccetera. Se io dico in fondo molto bello, è già un superlativo assoluto. Posso dire bellissimo, ma posso dire anche molto bello.
Il più bellissimo non posso dire.
Il più bellissimo no, semplicemente bellissimo. Il più bello, sì, ma non il più bellissimo. Ma se io dico anche estremamente interessante, questo fatto è estremamente interessante. Estremamente interessante funge da superlativo assoluto. Assai noto, è molto noto, è assai noto, posso dire notissimo o assai noto, anche in questo caso vale da superlativo assoluto. E l'ultimo caso è quello del raddoppiamento dell'aggettivo, se io dico è facile facile, oppure andiamo piano piano, oppure ma magari ce ne segnaleranno alcuni i nostri ascoltatori, però l'aggiunta di un aggettivo spesso funge anche da superlativo assoluto.
Bene, allora a proposito di ascoltatori che chiamano e che scrivono, diamo i numeri.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
La consulenza linguistica è la consulenza del martedì con Jerry Mottis in studio, con il professor Patotta che interverrà in chiusura di trasmissione intorno alle 13.45 e 13.50. Il pubblico ci segue, il pubblico attento, e in diversi ci hanno posto il quesito. Avete parlato dei santi, San Ciro, Santa Rosa, Sant'Andrea, Sant'Agnese, Santo Stefano, Santa Zita, San Siro anche.
Sì.
Però diciamo San Zeno e non Santo Zeno.
San Zeno, qua non saprei dire come
è
mai.
È interessante.
Probabilmente
diverso.
Una forma popolare, magari ci sono anche delle interferenze col dialetto. San Ciro suona comunque meglio che Santo Ciro, anche proprio perché, o San Zeno, Santo Zeno, proprio perché diciamo è una forma un po' più snella, San Zeno che Santo Zeno. Ma se seguiamo la lettera, diciamo così, la regola grammaticale, dovrebbe essere Santo Zeno, questo sicuramente.
E Santo Gottardo?
Beh, Gottardo è San Gottardo, proprio perché comincia con consonante Gottardo, semplice.
Quindi...
San Gottardo, sì. Solamente se comincia con nesso Z, come detto prima, PN, PS, GN o la S impura.
Esatto.
Se pensiamo a un altro nome che comincia per S seguito da una consonante ed è un santo, in quel caso dovremmo dire santo e poi quel santo lì, Santo Stefano, come abbiamo detto.
Però San Zeno è interessante.
San Zeno è interessante,
molto.
Però più corretto, ripeto, sarebbe Santo Zeno, secondo la regola grammaticale. Però,
sì,
come abbiamo spesso detto, le regole grammaticali sono una cosa, poi l'uso a volte è un altro.
Il linguaggio parlato. Un'altra cosa.
Addirittura a volte va in una direzione opposta il linguaggio parlato rispetto alla regola grammaticale.
Rimani qui seduto, buono buono.
Buono buono, esatto, perfetto.
Perfetto, sì, grazie, esatto, Rosa. Giusto. Giuseppina, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno, io volevo chiarire solo il significato di una parola, temerario, perché io ho sempre pensato che temerario vuol dire una persona che rischia, rischiosa, che non ha paura di niente, mentre un'altra persona vi dice no, io invece penso che temerario vuol dire una che teme, che ha paura, ecco, volevo sapere.
Grazie Giuseppina, la prossima volta
giusto.
Chiariremo la parola, giusto Gerry?
Sì.
La parola temerario, una bella parola. Grazie Giuseppina, buona giornata.
Altrettanto, grazie.
Buon ascolto, buongiorno. Allora, abbiamo già delle domande, vediamo se poi riusciamo a rispondere alle domande che arrivano oggi oppure eventualmente martedì prossimo. Dobbiamo però finire il discorso sui superlativi.
Sì, esatto, interessante temerario perché è proprio un aggettivo, stiamo parlando di quello, un aggettivo qualificativo, che in questo caso significa una persona che affronta dei pericoli, insomma, in modo un po' sconsiderato. Però possiamo tornare sicuramente sull'etimologia del termine, interessante, ha fatto bene a chiedere la signora. Continuiamo dunque a parlare degli aggettivi. Ci sono degli aggettivi che terminano con questa desinenza in io e che sono un po' particolari in italiano. Possiamo dire questo: che cosa capita quando appunto vogliamo formare il superlativo assoluto di questi aggettivi? Se la i del tema è tonica, cioè significa se ha l'accento, si conserva e risulta così, risultano così due i. Pensiamo all'aggettivo pio, pio all'accento sulla i, giustamente, pio. Qual è il superlativo assoluto di pio? È piissimo.
Due i,
due i, esatto, piissimo. Se invece però la i è atona, cioè significa che non ha l'accento, si fonde con quella del suffisso. Pensiamo a vario, diciamo varissimo, non variissimo, non abbiamo la doppia i.
Piissimo, due i, varissimo, no, una is.
No, esatto, si fonde con il suffisso issimo, proprio perché la i è atona, quindi una sparisce, diciamo così. E poi c'è il caso di ampio. Ampio termina con io, però se pensiamo al superlativo assoluto non è ampissimo, è sbagliato in italiano, è amplissimo, conserva una l,
sì,
di derivazione latina, quindi diciamo quasi etimologica. Quindi in italiano, ripeto, il superlativo assoluto di ampio è amplissimo.
Aggiungo la l.
Aggiungo la L, che in fondo c'era già, poi era sparita in italiano, ma nel superlativo appunto assoluto si mantiene, si mantiene.
E poi c'è l'errimo.
Ecco, e qua adesso apriamo una categoria difficile, è difficile.
Non il celebrissimo Gerry Mottis,
ma...
non sei celebrissimo, ma sei
no,
celeberrimo.
Una. No, nemmeno. Diciamo, grammaticalmente celebre diventa celeberrimo. Appunto ci sono alcuni aggettivi, che sono dei casi particolari, chiamiamoli anche aggettivi irregolari, che hanno appunto un superlativo in errimo. Celebre, l'abbiamo già detto, diventa celeberrimo, ma poi abbiamo anche questi aggettivi un po' particolare. Pensate ad acre o integro, misero, salubre o aspro. Pensate un attimo come diventano.
Allora, asperrimo provo io, eh. Asperrimo ci siamo? Giusto?
Asperrimo ci siamo.
Poi qui ho qualche dubbio, integerrimo.
Bene, bene.
Bene,
bene.
Celeberrimo l'ho detto. detto misero e acre, ho qualche dubbio, dimmi.
Misero, allora poi abbiamo l'elenco miserrimo.
Miserrimo.
Proprio
sì.
Miserrimo, miserrimo in italiano, pensate, e acerrimo, pensate l'acerrimo
acre,
nemico.
Acre, acerrimo, sì giusto.
L'acerrimo, il mio acerrimo nemico, no? Sì. Poi magari dopo li riprendiamo con calma, però è vero, ve ne presento altri, magari li lascio un attimo in sospeso per gli ascoltatori così si sbizzarriscono a trovare le risposte.
Però acre è vero, è acerrimo e miserrimo.
Esatto.
Poi celeberrimo,
salubre. E salubre che significa sano.
Benevolentissimo.
Anche, ma salubre diventa? Saluberrimo.
Saluberrimo, suona male
suona
però,
male.
Quell'errimo lì sembra quasi una cosa...
Io vorrei chiedere a quanti ascoltatori abbiano mai usato questo
non
termine
bella.
Saluberrimo. Acerrimo sì, lo usiamo
acerrimo
molto
sì, il mio acerrimo nemico.
Saluberrimo in fondo no. E proviamo con altri superlativi assoluti difficili, complessi, irregolari. Quelli, ad esempio, terminanti in dico, fico o volo, che hanno il superlativo in entissimo. Vi aiuto un po'. Pensate a maledico, diventa maledicentissimo in italiano, da maledire, maledico, maledicentissimo. Ma provate a formarmi il superlativo assoluto di benefico, benevolo, malefico, malevolo o munifico. Ecco, non li usiamo quasi mai.
Maleficentissimo, benevolentissimo, giusto?
Sì, questo è giusto. E di malevolo?
Malevolentissimo.
Malevolentissimo.
Munificentissimo. Munificentissimo da munifico e beneficentissimo.
Esatto.
Benefico, beneficentissimo. Centissimo.
Sembra quasi una scioglilingua. Vedete, non li usiamo proprio
no,
perché
no.
Sembrano di
munifico, munificentissimo.
Munificentissimo,
bello,
esatto.
Bellissimo.
E da benevolo, benevolentissimo. Sembra veramente uno scioglilingua. E allora, perché non li usiamo queste forme? Proprio perché nella parlata questi superlativi vengono...
Ci perdiamo.
Appunto, vengono sostituiti con forme più semplici. Diciamo molto acre, assai misero, eccetera, eccetera. Non diciamo benevolentissimo o malevolentissimo. Diciamo molto malevolo, in fondo, assai malevolo, perché diventa uno scioglilingua, abbiamo difficoltà a dirlo.
Munificentissimo, esattamente.
È vero.
Quindi molto.
Quindi molto, moltissimo. E salubre, saluberrimo, abbiamo detto. Saluberrimo. Misero, misero diventa...
Misererrimo? Misererrimo?
non proprio.
Miserissimo.
Ecco, questo è interessante.
Va bene.
Allora, miserissimo lo accettiamo sicuramente. Sarebbe miserrimo,
miserrimo
in italiano.
Sì, miserrimo.
Però chi utilizza miserrimo? Nessuno. Nella lingua parlata, per analogia, diciamo tutti miserissimo.
Esattamente.
Non è sbagliato, però diciamo la forma più corretta sarebbe quella più controllata, direbbe l'Accademia della Crusca, è miserrimo.
Miserrimo, poi abbiamo aspro.
Asperrimo.
Asprissimo.
Ecco, asprissimo è la stessa cosa, esatto. Se non usiamo asperrimo in italiano, possiamo sicuramente usare asprissimo. Vedete, abbiamo la...
Ma allora salubre, salubrissimo.
Salubrissimo sicuramente si trova.
E misero, miserissimo.
Sì, hai ragione. Infatti succede questo, ma succede questo al di fuori della regola, cioè per analogia usiamo... Nel parlato forme più facili, più semplici, più chiare anche, no, per noi, perché saluberrimo chissà cosa significa. Acerrimo magari sì, perché lo usiamo.
Sì.
Ma benevolentissimo.
Integerrimo.
Integerrimo.
Ci scrivono, giustamente. Eccellentissimo.
No, direi di no, proprio perché ci sono degli aggettivi proprio come eccezionale, enorme, immenso, eccetera, che sono già dei superlativi. Non ha senso rendere superlativo un superlativo. Io posso dire eccezionalissimo.
No. Però eccellentissimo no.
Una partita eccezionalissima, Antonio.
No.
È un po' un'esagerazione.
Nota Bolzani dopo questo esame?
Ma buono,
malissimo,
sicuramente.
Malissimo, malissimo.
No,
superlativo.
No benissimo.
No,
dai.
Sui superlativi male comunque.
Beh, ma questi sono difficili.
Sono difficili. Allora, Flavio, che ci scrive dal Canton Vaud, dice: se il superlativo di ampio è amplissimo, allora bisogna fare una differenza tra ampio e amplio.
No, amplio, allora il verbo...
Ampio esiste, ampio.
Il verbo ampliare.
Ampliare, allora, il sostantivo ampio non esiste.
No, l'aggettivo
è ampio.
L'aggettivo qualificativo in italiano è ampio, che però deriva dal verbo ampliare, che è PL. Questa L nell'aggettivo è sparita, però si mantiene appunto nel superlativo.
Esattamente.
Quindi sì, è vero, c'è questa distinzione. Poi ci vorrebbe uno storico da lingua per capire come mai quella L a volte c'è, a volte non c'è. Ma qua dipende anche dall'uso proprio comune che se n'è fatto di questa parola.
Poi Monica ci scrive: il superlativo relativo si forma con l'articolo determinativo più il comparativo, o di maggioranza o di minoranza.
Sì, esatto, giusto? Quello che abbiamo detto prima, la abbiamo più detto, o la meno.
Indica appunto una qualità che un soggetto possiede nei confronti di altri soggetti, nel confronto con altri soggetti.
Sì, è giusto. Stabilisce un confronto appunto.
Benissimo,
con
Monica. Possiamo superlativo.
Bravissima Monica. Sì, esatto.
E gli aggettivi come eccezionale, enorme, immenso?
Appunto,
immensissimo.
Direi che si mantengono tali, quindi sono già dei superlativi, quindi eccezionale è eccezionale, eccezionalissimo non avrebbe senso, enormissimo non avrebbe senso, immensissimo non ha senso, immenso è già molto grande.
Immensissimo è
già un superlativo, no.
Poi esistono degli aggettivi che possiedono, per il comparativo, Jerry Mottis, è il superlativo delle forme particolari.
E appunto, e queste forme sono derivate dal latino, appunto accanto a quelle.
Le ridiciamo, le rispieghiamo.
Esatto, perché pensiamo solo a quelle che ci insegnano le scuole elementari, che poi spesso ci dimentichiamo o appunto sbagliamo. Pensiamo a buono, cattivo, grande, piccolo. Quali sono i comparativi e i superlativi? Beh, da buono abbiamo migliore. Esiste anche più buono, però meglio è migliore. Oppure il superlativo assoluto, diciamo il migliore di tutti, ma anche il più buono.
Si può dire il più buono.
Esatto. Ma il superlativo relativo è ottimo, ottimo. Cattivo invece, cattivo abbiamo il comparativo di maggioranza che è peggiore, il superlativo assoluto è il peggiore, il relativo invece è pessimo. Poi abbiamo grande che diventa maggiore, il maggiore o massimo, e piccolo diventa minore, il minore e minimo. Ecco, quindi io non direi il più migliore, è sbagliato.
Ci sono degli errori più frequenti che vale la pena ricordare, Jerry Mottis.
Sì, vale la pena ricordarli perché sono gli errori appunto frequenti, quelli che insegniamo un po' a scuola.
Che tu sottolinei con una matita rossa.
Sì, con la penna proprio.
Con la penna rossa.
Sì, questa deve restare sul foglio. Addirittura anche lì si potrebbe aprire tutta una discussione, correggere col rosso,
come
col blu, col verde.
Faremo
magari anche questo. Il più migliore, no, sarebbe meglio il migliore. Il più bellissimo, come detto prima, col superlativo assoluto non ha senso. Si dice il più bello. Il più peggiore, no, semplicemente il peggiore. Il più pessimo, no, si dice pessimo. Hai ottenuto un pessimo voto, magari, purtroppo, ma non il più pessimo.
Il più meglio e no.
Il più meglio no.
Qualcuno lo scrive, ma assolutamente no, che oscenità si sente spesso, in effetti.
Sì,
sui
sì.
Santi, Jerry, allora, San Paolo o Santo Paolo?
No, Paolo, allora...
San Paolo.
Esatto, no, sì, come detto prima, San Paolo. Paolo comincia con una consonante, quindi sicuramente San Paolo, come San Ciro, l'abbiamo detto prima. Poi il fatto che rimanga San Zeno è un po' particolare.
È un'eccezione.
Sicuramente San Paolo.
Sant'Angelo con l'apostrofo o Santo Angelo?
Sant'Angelo certamente con l'apostrofo, l'abbiamo detto, se comincia con vocale, indipendentemente se è maschile o femminile, in questo caso sempre l'apostrofo. Sant'Angelo con l'apostrofo, per forza.
Jerry Mottis ci porta sempre sulla buona strada dell'italiano corretto, l'italiano parlato e scritto. Anche Ivano Fossati ci porta su una buona strada. Ho sognato una strada. Gianni Zocchi, mettiamo il brano musicale.
Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte. Mi ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce, mi ci vorrebbe il coraggio di dare una voce. Voglio salvarmi anch'io. Che ho sognato il perdono e un soldato di 20 anni che sparava un uomo che aspettava in piedi. Noi
poi si chiedeva la pace e si riceveva la guerra. Lacrime per il petrolio sopra tutta la terra. Voglio salvarmi da tutto questo, salvarmi anch'io. Basterebbe una parola. Trascinano a fondo, sarà che giorno dopo giorno avrò sognato troppo a lungo. Ah, se passasse questo buio, come si ammaina una bandiera, come si ammaina l'orgoglio alla stessa maniera. Potrei salvarmi, potrei salvarmi anch'io. Basterebbe una parola. Salvarmi, voglio salvarmi, voglio salvarmi, voglio salvarmi. Ho comprato una strada alla foresta, prego per questi alberi e prego per la mia testa. Mi sono fatto una strada e ho costruito un ponte e vi dico che aspetto l'angelo dall'orizzonte. Io sì.
Parole, parole, parole.
Parole, 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 e allora andiamo con le parole Gerry Mottis in inglese, gli anglicismi che a noi stanno particolarmente a cuore. Ieri, leggendo qualche giornale ticinese e anche un paio di portali, mi è così mandato l'occhio su un titolo, Gerry, che anche a te ha fatto così sobbalzare sulla sedia: Escape Room in arrivo al Sasso Corbaro. Gerry mi ha subito scritto e mi ha detto: ma cosa vuol dire escape room? Allora sono andato a cercare, perché non lo sapevo e volevo capire questo escape room che cosa è. E ho trovato che c'è un'associazione che si chiama Bloccati, che è condotta, che è diretta da Andy Restaino, che abbiamo in linea. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Andy Restaino o Restaino?
Mettiamo l'accento sulla A, dai, Restaino.
Bene, Restaino. Allora, che cosa vuol dire escape room?
Beh, allora, sicuramente è un'ottima domanda. Come immagino sia stato detto più volte in trasmissione, alcuni termini inglesi rappresentano un concetto. E escape room è uno di questi esempi. Bisogna effettivamente capire un attimo di cosa si sta parlando.
Difatti.
E allora, in pratica, possiamo definirla escape room una sorta di attività che inizia con una situazione di privazione della libertà. Ok? Questo,
sì,
diciamo, è uno dei concetti cardini delle varie escape room, che accomunano tutte le escape room. Quindi privazione della libertà.
Privazione inizia. Della libertà, mi scusi Andy Restaino, diciamo facoltativa, però volontaria, non imposta.
Assolutamente sì, ecco. E in ogni caso è sempre controllata, ci mancherebbe altro.
Ecco.
Anche perché comunque, arrivavo subito al prossimo punto,
bene,
siamo comunque in un ambito ludico, quindi
bene,
comunque è un gioco. Quindi in sostanza...
privazione di libertà e poi?
Un limite di tempo, 60 minuti nel nostro caso, e l'obiettivo è quello di, svolgendo alcune attività all'interno di questo ambiente chiuso, guadagnarsi o riguadagnarsi la tanto agognata libertà. Quindi, se vogliamo una definizione italiana di escape room, possiamo definirlo come gioco di fuga.
Ho capito, scappa dal locale. Ieri poi commentando questo titolo con lei, Andy Stein, abbiamo detto scappa dal locale o gioco di fuga. Jerry, cosa preferisci?
Beh, escape, sicuramente escape significa scappare e room significa stanza, locale, quindi fuggire dal locale, fuggi, scappa, non saprei, proprio per questo si mantiene l'inglese, ecco, anche mi sembra che il gioco sia di derivazione americana, quindi anche proprio per una connotazione, diciamo così, geografica, per segnalare l'origine del gioco. Non so se anche questo rientra nella scelta proprio del nome del termine.
È corretto.
È corretto perché quindi il gioco arriva dagli Stati Uniti e voi avete lasciato il nome originale.
Praticamente è stato sdoganato, per usare un altro termine, praticamente sdoganato dagli Stati Uniti, anche se in realtà l'escape room nasce in realtà sui computer,
sì.
Perché le prime escape room sono giochi sviluppati su varie piattaforme, che siano computer, smartphone, eccetera. Poi qualcuno nella Silicon Valley ha pensato bene di trasformare questi giochi digitali in analogico, quindi praticamente dei giochi dal vivo.
Bene, e in Ticino chi gioca all'escape room? Dove si gioca? Come si può giocare?
Allora, a questo punto approfitto per fare un po' di promozione. Allora, praticamente noi siamo bloccati escape room a Giubiasco.
Bloccati è un acronimo, BLOCKATI come Ticino, bloccati perché è carino, perché siete bloccati in una stanza.
Esattamente, una bella storia anche sul nome scelto. Comunque sì, www.bloccati.ch, noi siamo a Giubiasco, abbiamo due stanze a disposizione dei vari partecipanti. Devo dire, siamo molto soddisfatti e contenti perché la risposta del pubblico ticinese è stata molto soddisfacente, arrivano famiglie, arrivano Bene. Aziende, arrivano amici, è un modo alternativo per trascorrere un'ora un po' diversa dal solito, ecco.
Prossime attività, Andy Restaino?
Ma
le
progetti
vostre prossime
ce ne sono
iniziative?
Tanti, progetti ce ne sono tanti, noi più o meno la nostra intenzione è quella di proporre stanze nuove più o meno ogni 6-8 mesi e per il 2018 in arrivo a nuove stanze.
Non diciamo di più, allora. Diciamo soltanto che arriveranno delle nuove stanze per l'escape room, quindi sappiamo che cosa è quando lo leggeremo su un portale o su un giornale. Grazie.
Esatto.
Buona
Grazie
giornata, Andy Restaino. Tanti auguri.
A voi.
Responsabile di Bloccati, trovate tutto sul sito di Bloccati. Carino però questo,
sì,
questo personaggio,
interessante.
Ed è interessante anche il gioco. Tra
molto.
L'altro, a proposito di anglicismi, comincio a vedere in alcune vetrine di negozi, di grandi magazzini, di centri commerciali, Special Christmas.
Special Christmas.
Hai capito?
Ho capito.
Special Christmas, Jerry Motta.
Sì, come la mettiamo?
Veniamo alle domande. Allora, tu che hai l'obbligo, perché sei comunque obbligato ad ascoltare tutte le consulenze della settimana, ieri sei stato molto attento e ti ringrazio, e sai perfettamente che abbiamo parlato di parto cesareo e non cesario. Però qualcuno si è chiesto, ci ha chiesto, ma si dice parto cesario o parto cesario? E da dove arriva questo termine? Da Cesare l'imperatore? Prego maestro.
Ho voluto proprio soffermarmi su questo termine perché ascoltandovi in macchina mentre stavo andando al lavoro mi sembrava che vi era un'alternanza di questo termine. Alcuni utilizzavano l'aggettivo, stiamo parlando di aggettivi, cesario, e alcuni aggettivo cesareo. Io ho sempre utilizzato cesario, però ho voluto controllare, ma soprattutto controllare l'origine del termine, che è molto interessante, ed è anche per questo che ho voluto oggi parlarne un attimino. In effetti è una domanda sicuramente lecita questa degli ascoltatori. Innanzitutto dobbiamo affermare appunto che cesario in italiano appunto non esiste, quindi si dice sicuramente cesareo, quindi al singolare abbiamo cesareo maschile, cesarea femminile, mentre al plurale cesarei, i tagli cesarei, e cesaree al femminile con la doppia e, questo a livello di grammatica e di morfologia. Cesario rientra appunto in pieno nella nostra categoria grammaticale, poiché appunto trattiamo gli aggettivi, e si tratta infatti di un aggettivo appunto qualificativo. È interessante poi, come ho detto prima, l'origine del termine. Appunto, se compiamo una ricerca in tal senso, scopriamo in effetti che ci sono due correnti. Una di queste fa risalire l'origine della parola proprio all'imperatore Cesare. Cesario deriva da Cesare, l'imperatore Cesare. O meglio, una sua legge, ho trovato, la Lex Cesarea. Perché questa legge? Perché presumibilmente questa legge imponeva di tentare di salvare i bambini attraverso un'incisione chirurgica, nel caso in cui la madre morisse prima del parto. Quindi era una vera e propria legge. Però vi è una seconda attestazione che secondo me è la più precisa, la più significativa. L'origine etimologica del termine è appunto un'altra. Cesarea deriva dal latino. Caesus sarebbe il latino, o appunto Cesus, Caesus, che significa taglio, ovvero un estratto con un taglio. Quindi diciamolo, la derivazione latina è chiara in questo caso.
Con un taglio dopo un'operazione o dopo un intervento chirurgico. E allora un ascoltatore ci ha scritto: ma perché diciamo ho subito un'operazione nel campo ospedaliero? Cosa significa operazione? Non esiste un'altra parola che la sostituisce. Operazione può significare moltissime altre cose, spesso diciamo anche intervento chirurgico.
È vero, è proprio questa, no? Diciamo così, il sinonimo che noi possiamo utilizzare. Quindi operazione può assumere più significati in italiano, ve ne propongo alcuni, secondo il dizionario appunto Sabatini Nicoletti. Prima definizione: l'azione di carattere per lo più tecnico-pratico, cioè un procedimento complesso che richiede in genere attenzione. Quindi pensiamo a un'operazione di montaggio. Seconda definizione: un insieme di azioni coordinate alla realizzazione di un piano, un'operazione di polizia, un'abile operazione di raccordo, eccetera eccetera. Anche le operazioni militari, per intendere delle manovre militari, continuano le operazioni sul fronte sud, eccetera eccetera, se si parla di campagne militari o anche di polizia. Il terzo significato invece è proprio quello che hai dato tu, è intervento chirurgico, quindi sottoporsi ad un'operazione, quindi ad un intervento chirurgico. Ma abbiamo due altri significati. In ambito matematico, un procedimento che fornisce un numero o altro ente astratto a partire da numeri o enti dati, pensiamo alle quattro operazioni aritmetiche, ma anche nel campo dell'informatica o dell'informazione, un'azione specifica o specificata da un'opportuna istruzione in un programma. Quindi la definizione sicuramente che interessa di più a noi è sicuramente la terza, il sinonimo è intervento chirurgico.
C'è una domanda che è scritta anche in inglese, Gerry Mottis, però perché tu l'hai scritta in inglese giustamente, I have nothing, perché abbiamo la doppia negazione. Ne avevamo già parlato sulla doppia negazione. Non ho visto nessuno vuol dire che ho visto qualcuno?
I have nothing to do, non ho niente da fare. In italiano abbiamo il non, in inglese no, è vero. I have,
io ho niente da fare, nothing to do,
esatto, ho niente da fare.
Però in italiano non ho niente da fare, allora di per sé sarebbe errata la doppia negazione.
Sì e no, dipende. Allora, questo è un tema sicuramente ricorrente.
Ti ricordi, ne avevamo già parlato.
Ne abbiamo parlato già più volte, perché il dubbio rimane, persiste. Quindi è un tema ricorrente. Oggi però possiamo dire questo, che la doppia negazione in italiano è entrata a pieno diritto nell'uso comune e non è più sentita come una formulazione che si annulla, cioè che rende positiva qualcosa della frase. Quindi se io dico non ho visto nessuno, non è sbagliato, è corretto, è diventata anzi la norma. A rigor di logica si dovrebbe però dire non ho visto alcuno, non ho visto nessuno. Quindi ho visto nessuno, ma nessuno dice ho visto nessuno, come in inglese. Non ho visto nessuno, diciamo oggi. Ma ripeto, più corretto sarebbe non ho visto alcuno.
Però diciamo non ho visto nessuno.
Appunto, lo diciamo, è entrato ormai nell'uso corrente, parlato e l'abbiamo accettato. Non ho visto niente. Più corretto sarebbe non ho visto alcunché. Ma chi è che utilizza ormai ancora alcunché oggi? Usiamo la doppia negazione. E perché la usiamo? La usiamo appunto come rafforzativo. Quindi quel non oggi ha un valore rafforzativo del secondo termine negativo, cioè in questo caso nulla o niente. Quindi non ho visto nulla, non ho preso o non ho trovato niente, quindi è un rafforzativo. E quindi è come dire non hai proprio ragione, non hai affatto ragione. Vedete che questi in questo caso sono dei rafforzativi. In conclusione, appunto, è un po' una tendenza tipica dell'italiano, quella un po' dell'espressività, e abbiamo detto anche in apertura di trasmissione linguistica. dell'esagerazione, dell'iperbole, e spesso si esagera appunto anche con i rafforzativi per dare più forza proprio a quello che si dice, al discorso. Quindi in sé oggi non ha né valore positivo né negativo, ma fungono appunto da rafforzativi. Quindi un altro rafforzativo che usiamo spesso è l'assolutamente, no? Non sono assolutamente d'accordo, oppure non sono affatto d'accordo.
Sai che chi usa tanti avverbi è perché è stressato?
Eh sì, lo so, abbiamo trovato un bell'articolo, vero?
Lo commenteremo. La domanda di Doris, che è una tua fan, allora, cesoie derivano da cesareo?
Ma direi di sì, perché significa taglio, sì. E cesoie sicuramente si taglia. Poi controlleremo l'etimologia e daremo una risposta più accurata.
Poi un nostro ospite pochi giorni fa ha detto in trasmissione che le regole non sono state adempite, ma è corretto? Qual è il participio passato di adempiere? Non è adempiuto? Certo, è adempiuto.
Allora, anche qua è interessante perché personalmente ho sempre detto adempiuto, ma poi appunto compiendo una ricerca mi sono reso conto che già il verbo all'infinito si può pronunciare in due modi, si può dire adempiere qualcosa oppure adempire qualcosa, quindi perciò ha generato anche due participi passati, abbiamo due verbi e due participi passati che possono essere usati con lo stesso significato, adempiuto appunto, ma anche adempito, ecco, quindi vi è, diciamo così, libertà di scelta, come spesso accade appunto nella lingua italiana.
Gianni Zocchi, il nostro eccellente, bravissimo uso superlativi anche per Gianni Zocchi, regista, ora ci propone Via con me di Paolo Conte.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do.
Il Radio Bolario.
Caro Gerry Mottis, devo dirti la verità, devo confessarti una cosa. Io, quando abbiamo in linea il professor Patotta, ho sempre paura di fare delle figuracce.
Anch'io.
Dire delle cose che non vanno bene, che non stanno in piedi, o di fare degli errori.
È vero.
Vorrei veramente evitare di fare delle magre figure. Professor Patotta, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, quanto mi prendete in giro.
Come andiamo?
Mi prendete in giro. Molto bene.
Peccato
molto
che
bene.
Non la vediamo, però lei sicuramente è una bella figura.
Ah, grazie della...
Quanti chissà significati ha figura?
La parola, chissà quale sarà la parola del Radio Bolario di oggi, chissà, è naturalmente figura, parola dai tanti significati. Quello più generale, in quello più generale la figura indica, questa parola indica l'aspetto esteriore di qualcosa, un attore in figura di centauro, un monumento in figura di piramide. Però poi diciamo l'altro significato importante è quello geometrico. In geometria una figura è un insieme di punti o di linee o di superfici. Non entro poi nella distinzione fra figura piana e figura solida, perché altrimenti questo non diventa più un radio bolario, ma insomma una lezione di matematica fatta da una persona che non ha le competenze per farlo. Anzi, di geometria, vedete, già ho dimostrato con questo la mia ignoranza sull'argomento.
E quindi attento a non fare figure.
E quindi devo stare attento a non fare figuracce, oppure a non fare una magra figura.
Esatto.
Vuol dire proprio fare, è un'espressione che vuol dire fare una figuraccia. Insomma, molto meglio fare la mia figura o far figura, quindi fare una bella figura in questo caso. La parola figura può indicare un personaggio storico di rilievo oppure un personaggio importante di un'opera di letteraria. Che ne so, Garibaldi è stato una figura di riferimento nel Risorgimento italiano, oppure tutti conoscono la figura di Don Abbondio come se fosse il personaggio nei Promessi Sposi. Allora, quali persone hanno a che fare con la parola figura? Bene, naturalmente se facciamo riferimento alla figura nel significato che non ho detto di immagine disegnata, dipinta, incisa, scolpita, allora le persone che hanno a che fare con la figura sono il disegnatore, il grafico, l'illustratore, il pittore, lo scultore, o posso adoperare un termine più generale che li comprende tutti, una parola come artista.
La figura morta. Termine,
sì, e poi la natura morta soprattutto. E dunque, quali sono delle parole della stessa famiglia di figura? Tutte parole derivate o composte da di figura. Configurare. Il figurante chi è? Quello che nelle trasmissioni televisive fa un po' la figura, per l'appunto, del pubblico. Figurare è un verbo che significa per l'appunto rappresentare, però nell'italiano di qualche anno fa si adoperava anche la forma si figuri come formula di cortesia per dire ma si immagini, per l'appunto non è niente, lo faccio con piacere. Ecco, di una persona dalla linea, dalla figura particolarmente gradevole, snella, slanciata, si può dire che è un figurino naturalmente, e chi prepara i figurini è il figurinista. Nella mia lista di parole non avevo pensato di inserire anche una parola importantissima che mi viene in mente in diretta in questo momento, la parola figurina, che naturalmente ha fatto parte della nostra infanzia, le figurine dei calciatori. Ma è meglio che io, dal centro Italia, oggi non nomini né la parola calcio né la parola calciatori, perché altrimenti devo dire che, ahimè, l'Italia ha fatto veramente una pessima figura.
E non avremo nella prossima raccolta delle figurine Panini dei campionati mondiali del prossimo anno le figurine della nazionale italiana.
Non avremo le figurine nazionale italiana, ahimè.
Allora, è meglio non nominare o non parlare di calcio, perché io passerei all'altra parola, perché la ferita è ancora aperta.
Perché la ferita è certamente ancora aperta. Sì,
e veniamo a ferire, o voleva concludere su figura?
No, beh, insomma, mi piacerebbe aggiungere a proposito di figurina quell'ultima parola, che tutte le parole legate a figurina o comunque a un significato meno ampio di figura possono essere disegno, fotografia, riproduzione, ritratto e vignetta, perché poi le figurine non erano soltanto fotografie, ma avevamo anche le vignette o i disegnini.
Illustrazione e immagine anche.
E certamente, sì. Certamente. Illustrazione e immagine che sono proprio in questo significato particolare sinonimi di figura. Se vogliamo cominciare a parlare del verbo ferire, beh, che cosa significa? Significa materialmente, il significato è colpire, direttamente o indirettamente con un'arma o con un altro oggetto che fa del male, tagliente, pericoloso, colpire provocando per l'appunto quella che chiamiamo una ferita, cioè una lacerazione, un'apertura della pelle o di altri tessuti, perché una ferita può essere una ferita di coltello, una ferita di arma da fuoco, ma si può anche ferire qualcuno con un sasso o con un pugno o con una fucilata. Il verbo ferire, oltre che un significato materiale, ha anche un significato figurato, perché si può ferire anche qualcuno, ahimè, provocando un dolore morale o un profondo turbamento. E in fondo è un proverbio come chi di spada ferisce, di spada perisce, preso naturalmente dalla massima evangelica, fa riferimento sì nella lettera al ferire nel senso materiale, ma diciamo pure che fa riferimento anche e soprattutto a un ferire in senso emotivo, in senso psicologico.
Ferito
senso,
nell'amor proprio.
Ferito, per esempio, certo, nell'amor proprio.
Le sue parole mi hanno ferito, non ovviamente in senso fisico, ma in senso morale.
Non in senso fisico, ma in senso morale e dunque figurato, per tornare alla parola figura di prima, vedete? C'è anche questo significato di figura da ricordare.
Le ferite allora, incurabili, ci spiega qualcuno, sono quelle inferte all'anima.
Questo qualcuno ha detto una cosa, ahimè, tristemente giusta, nel senso che appunto la ferita non è soltanto fisica, ma può essere morale. Il ferire non è soltanto fisico, può essere, come ha detto lei prima, il suo comportamento mi ha ferito nel profondo. Chi ferisce? Ma se passiamo al significato se ci fermiamo sul significato materiale, ferisce il soldato, il tiratore e ahimè il terrorista, ferisce l'assassino, il bruto, il sadico, il violento. Qui stiamo parlando naturalmente di
persone,
del significato di persone, ecco, però soprattutto con il significato materiale legato al verbo ferire. Se passiamo alle cose legate a ferire con questo significato, ma si può ferire con un'arma, con un artiglio, detto di un animale in particolare, con un bastone, con una bomba, con un coltello, con una freccia, una lama, una pietra, un pugno, un sasso, una spranga, insomma, devo dire che purtroppo, vedete, il vocabolario, la lingua è un oggetto neutro, poi è l'uso che ne facciamo noi, perché si può ferire anche con le parole naturalmente. Io oggi ho scelto, nel caso di ferire, una parola che ci rinvia inevitabilmente a dei significati, a delle immagini, tristi, malvagie, riprovevoli, però anche siccome la lingua rappresenta il mondo, ahimè, nel mondo c'è anche questo, non possiamo rappresentarlo.
Delle parole vicine, le dico io velocemente, le parole vicine, lesionare, percuotere, picchiare, dei sinonimi, fare male, ledere, offendere. Indubbiamente è più bello parlare della vita e della storia di una parola. Non abbiamo tempo di farlo oggi, professor Patota, io però dico che lei ha appena pubblicato questo libretto che è veramente un gioiellino. Ne parleremo, prometto, è un gioiellino. Vita, storia e la parola.
Mi ha fatto fare bella figura e le sue parole non mi hanno ferito, ma addirittura mi hanno gratificato.
Grazie, professor Patota, ne parleremo di vita, storia di una parola martedì prossimo. Gerry Mottis, grazie anche a te.
Grazie a voi, buongiorno.
A martedì prossimo, ricordo che domani parleremo, e domani sarà una consulenza medica a tutti gli effetti, perché quella sul parto non era medica, parleremo degli antibiotici, che proprio in questi giorni fanno molto discutere. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla nostra e vostra Rete 1.